Venerdì 25 gennaio, un saluto da Roberto Spagnolo. Allora, come annunciato, iniziamo oggi questo ciclo di speciali di Passaggio a Sud-Est che fa parte del progetto europeo intitolato Racconta l'Europa all'Europa. Quando nell'ottobre del 2005 cominciamo questa trasmissione, questa rubrica settimanale dedicata all'Europa sudorientale, pensavamo di intitolarla Passaggio a Sud-Est perché pensavamo che attraverso l'area che va dai Balcani occidentali alla Turchia passa in qualche modo il futuro dell'Unione Europea come progetto politico, ma che anche il futuro di questi paesi, dei paesi di quest'area, passa per la scelta dell'integrazione in questo progetto. Ma se la prospettiva dell'integrazione europea è lo scenario in cui appunto passa il futuro di questa regione, allo stesso tempo, proprio dall'Europa sudorientale, nell'Europa sudorientale c'è la possibilità per l'Unione Europea di riuscire a rappresentare ancora un progetto credibile, capace di dare un'unità politica ai popoli europei sulla base di valori sociali e democratici condivisi. L'Europa sudorientale è anche un luogo comune dirlo, è da sempre il punto di contatto tra l'Europa, tra l'Occidente, tra l'Oriente, è stato un punto di incontro, è stato anche un punto di scontro, sicuramente è un luogo di contaminazione tra culture, religioni, sistemi politici diversi. A questo punto si tratta di creare condizioni sostenibili per integrare quest'area nelle istituzioni comunitarie, tanto più in questa fase in cui l'Unione Europea vive una profonda crisi, una crisi che è certamente economica, ma è anche una crisi politica e forse anche una crisi istituzionale. Infatti anche certe dichiarazioni degli ultimi giorni sembrano dimostrarlo. Ecco, se da qui, insomma, come dicevamo, passa la possibilità di un futuro per l'intera Europa, è necessario dunque riflettere e ampliare il dibattito pubblico sull'Europa di oggi, ma anche su quella che verrà, su cosa è, come è l'Europa oggi, su cosa vogliamo, vorremmo che fosse quella del futuro. È quello che cercheremo di fare con questo ciclo di trasmissioni, dando appunto anche da Radio Radicale il nostro contributo al progetto Racconta l'Europa all'Europa. Fatta questa prefazione, diciamola così, allora cominciamo la puntata.
We must build a kind of United States of Europe.
L'Europe ne se fera pas d'un coup. Elle se fera par des réalisations concrètes.
Ses premières institutions supranationales. C'est l'Europe qui commence à s'unir.
Demandez-vous ce que l'Europe était encore il y a 50 ans.
Nur mit einem starken, einigen Europa können die Europäer und kann die Welt wirklich gedeihen.
L'Europe, elle est pas faite pour nous, elle est faite pour tous les pays européens. Ouvrir nos bras à ces pays, c'était formidable, c'était notre cœur qui parlait.
On ne rappellera jamais assez à quel point cette paix, désormais si enracinée, a constitué une révolution par rapport à une histoire émaillée au fil des siècles, de conflits incessants, dramatiques, sanglants.
Ecco, abbiamo voluto iniziare con le voci di alcuni grandi europei, di alcuni grandi europeisti, Robert Schuman, Jean Monnet, Simone Veil, Jacques Delors. C'era anche la voce di Winston Churchill, che forse europeista non lo era nel senso che intendiamo oggi, ma che proprio all'indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale disse che dobbiamo costruire una qualche forma di Stati Uniti d'Europa. Poi avete sentito altre voci, nelle lingue dei paesi che sono in attesa di entrare nell'Unione Europea, voci tratte da uno spot e un piccolo filmato realizzato da Osservatorio Balcani e Caucaso proprio per presentare anche questo progetto Racconta l'Europa all'Europa, che come dicevamo vuole dare un contributo al dibattito pubblico sull'Europa di oggi e su quella che verrà, anche per stimolare una maggiore conoscenza dei Balcani occidentali e della Turchia e del loro processo di integrazione europea. Prima di entrare proprio nel pieno del tema di questo ciclo di trasmissioni, però vogliamo parlare di questo progetto che è partito a dicembre del 2012 e proseguirà per tutto il 2013, e lo facciamo con Francesca Vanoni, che è la direttrice dell'area progetti di Osservatorio Balcani e Caucaso e che abbiamo al telefono. Buongiorno Francesca.
Buongiorno a voi.
Allora, come dicevo, Racconta l'Europa all'Europa è un progetto europeo non solo perché cofinanziato dall'Unione Europea, ma perché coinvolge molti partner in diversi paesi, no?
È così. E noi abbiamo cercato di usare l'immaginazione, perché quella di oggi è un'Europa che fatica a raccontarsi e a farsi conoscere. E quindi abbiamo voluto coinvolgere altri 11 soggetti in 4 paesi dell'Unione Europea per raggiungere un pubblico ampio e in qualche modo, insieme ad Osservatorio, lavorare insieme in tanti paesi per in qualche modo stimolare conoscenza e dibattito sull'Europa in generale, ma su un'area dell'Europa in particolare, cioè i Balcani e il Caucaso, la Turchia, che sono pochi conosciuti, di cui si parla poco e che generalmente sono rappresentati con immagini fortemente stereotipate oppure cristallizzate in un passato recente che è indubbiamente un passato difficile.
Dunque, tanti partner, tanti paesi e anche tanti luoghi, potremmo dire. Noi stiamo alla radio, ma in questo progetto si prevede anche di coinvolgere scuole, università, il web naturalmente, poi anche eventi pubblici.
È così. Osservatorio lavorerà principalmente sul web, perché è il nostro, diciamo, mezzo principale, quindi realizzeremo pubblicazioni quotidiane di articoli, di materiale multimediale su questi paesi, produrremo materiale didattico per le scuole e animeremo dibattiti online con esperti di vari temi e in vari paesi. Ma accanto a questo abbiamo appunto coinvolto alcune radio in Italia, Spagna e Slovenia, tra cui appunto questo programma, e poi promuoviamo una rassegna cinematografica di cinema balcanico che girerà l'Italia grazie ai cineforum di varie città. Insieme a Slow Food presenteremo le tradizioni gastronomiche balcaniche in una conferenza mercato a Sofia, realizzeremo con l'Università di Modena e Reggio Emilia dei seminari sul cinema balcanico con filmmaker balcanici presenti, poi corsi di formazione rivolti agli insegnanti delle scuole, a pubblici più generalisti, un anno pieno insomma.
Che avrà anche una conclusione, se non ricordo male, abbastanza significativa, insomma ci sarà un evento di chiusura con la scelta anche di un luogo in qualche modo emblematico?
Sì, è emblematico forse perché è un po', insomma, l'abbiamo pensato in quella Lombardia che fa resistenza in qualche modo anche a una visione più ampia dello spazio politico che abitiamo. L'abbiamo pensato a Bergamo, che è la provincia più grande d'Italia, in cui ci rivolgiamo a un pubblico ampio e con una conferenza internazionale che coinvolge tanti soggetti, e in quella Lombardia in cui i temi migratori, ad esempio, sono come in tante altre parti d'Italia, questioni molto calde, perché è una presenza importante in quella parte del nostro paese, e in generale per sensibilizzare un pubblico che tendenzialmente è meno pronto o forse conosce meno,
esatto, semplicemente meno informato.
Esatto, io adesso ovviamente non faccio graduatorie in Italia,
certo.
Esiste una questione del nord, giusto, che di cui in qualche modo ci vogliamo occupare, proprio per sottolineare che parlare di Balcani non vuol dire solo parlare di una regione periferica di Europa, ma vuol dire parlare proprio di Europa e di noi stessi.
Ecco, per chiudere, mi sembra importante sottolineare, tra l'altro ce lo dicevamo al telefono qualche giorno fa, preparando appunto questo programma, il senso anche che voi avete voluto dare, anche da cui vi siete mossi per elaborare questo progetto.
Sì, il progetto nasce dall'idea che sta all'origine del lavoro di Osservatorio, quella su cui lavoriamo da 13 anni, ovvero tentare di stimolare, dare il nostro contributo e continuare a farlo nel tempo ad un dibattito sull'Europa e al rilancio di quel progetto politico comune che significa pace, prosperità, solidarietà per chi lo abita. Siccome la costruzione del progetto europeo secondo noi passa per la costruzione della società europea, abbiamo voluto creare un'alleanza ampia, e cioè una rete di soggetti che si impegnano in tanti paesi e in tante forme per costruire un'Europa dei cittadini che cresce grazie alle idee e alla partecipazione dal basso.
Insomma, cercheremo anche noi di dare questo un contributo, insomma, al dibattito e alla conoscenza.
Io ne sono certa e vi ringrazio molto per tutto quello che faremo insieme.
Grazie Francesca Vanoni, torneremo
grazie
sicuramente
a
sentirci. Grazie.
A presto,
buon lavoro. Grazie, naturalmente buon lavoro a tutti gli amici di Osservatorio Balcani e Caucaso. Francesca Vanoni dirige appunto l'area progetti di Osservatorio Balcani e Caucaso. Su www.balcanicaucaso.org trovate naturalmente una sezione aperta dedicata al progetto Racconta l'Europa all'Europa e come diciamo Radio Radicale è uno dei partner di questo progetto, partecipiamo con questo ciclo di puntate speciali di Passaggio a Sud-Est che andranno in onda a partire da oggi il venerdì alle 13 fino per circa 3 mesi, 8, quindi 12 trasmissioni, 8 delle quali saranno puntate monografiche dedicate ai paesi candidati o potenzialmente candidati all'adesione all'Unione Europea, altre puntate invece saranno dedicate a temi specifici che incidono, importanti per l'integrazione di questi paesi, parleremo naturalmente di Stato di diritto, di lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, di diritti umani, anche del passato recente, tragico per esempio, che ha riguardato l'area ex jugoslava, ma cercheremo anche di dare conto di altri aspetti di questi paesi, della loro ricchezza artistica, per aiutare anche a capire che ci sono risorse locali da valorizzare. Questa prima puntata sarà una puntata introduttiva, vogliamo cioè fare un po' il punto sul processo di allargamento dell'Unione Europea e vedere a che punto è l'integrazione dell'Europa sud-orientale. Per cominciare facciamo un passo indietro, andiamo a 23 anni fa. Poco prima delle 7 di sera del 9 novembre 1989, il portavoce del Partito Comunista della Repubblica Democratica Tedesca, Günther Schabowski, annuncia ai giornalisti della stampa internazionale a Berlino Est che i cittadini tedesco-orientali potranno recarsi all'estero senza più bisogno di permessi speciali. Il corrispondente dell'ANSA, Riccardo Herrmann, chiede quando entreranno in vigore le nuove disposizioni. Schabowski, colto di sorpresa, risponde imbarazzato, immediatamente.
Bitte?
Ab sofort.
Also Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Das drückt nach meiner Kenntnis, ist das sofort.
In pochi secondi la notizia fa il giro del mondo. Nelle ore successive decine di migliaia di berlinesi dell'est si accalcano ai checkpoint chiedendo di passare all'ovest. Le guardie di frontiera sono disorientate, non hanno ordini precisi. Poi, alle 23.30, l'ufficiale responsabile del varco sulla Bornholmer Strasse prende la decisione e ordina di alzare le sbarre. Di lì a poco lo stesso avverrà in tutti gli altri checkpoint. La frontiera più chiusa d'Europa si apre. Dopo 28 anni il muro di Berlino non esiste più.
Una notte storica per i berlinesi e per il mondo intero. Le autorità della Germania comunista hanno cominciato oggi a demolire il muro.
A Berlino la gente è in festa. La forza della protesta popolare ha avuto ragione della rigidità del sistema.
A mezzanotte cambia il mondo. Tutte insieme si alzano le barriere che spezzano in due la città.
Das Haus Deutschland, unser Haus, muss unter einem europäischen Dach gebaut werden. Das muss das Ziel unserer Politik sein.
Ecco, l'abbiamo presa un po' alla larga, come si dice. Siamo partiti da questa data fondamentale per l'Europa del dopoguerra, cioè il crollo del muro di Berlino e la riunificazione tedesca. Abbiamo sentito anche l'ex cancelliere Helmut Kohl. Perché? Perché sicuramente è una tappa fondamentale nel processo di unificazione dell'Europa e di allargamento dell'Unione Europea. L'Unione Europea dalla sua creazione, dai primi vagiti, potremmo dire così, nel 1952 con la creazione della CECA, poi con la nascita della comunità economica, il trattato di Maastricht e via via, ha avuto vari successivi allargamenti. I consigli europei hanno poi stabilito delle regole, ci sono i cosiddetti criteri di Copenaghen, insomma una procedura per cui un paese può diventare membro dell'Unione Europea. E sicuramente il Il crollo del muro di Berlino ha dato una spinta fondamentale, ha rilanciato in qualche modo la visione dell'Unione dell'Europa unita, e il grande allargamento avvenuto alla metà dello scorso decennio tra il 2004 e il 2007 è sicuramente frutto di quella grande euforia. Poi però negli anni successivi questo processo di allargamento si è, come dire, un po' fermato, quantomeno si è raffreddato l'entusiasmo che ne stava intorno. Allora, noi abbiamo adesso al telefono Paolo Bergamaschi, che è consigliere presso la Commissione Esteri del Parlamento Europeo, con cui vorremmo appunto iniziare da qui questa riflessione in questa puntata introduttiva di questo ciclo di speciale di passaggio a sud-est. Buongiorno Paolo Bergamaschi.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, io ho ricordato insomma questa data cruciale, che è stato il crollo del muro, la riunificazione tedesca, appunto il grande allargamento verso est, che è stato frutto, in qualche modo di quella del crollo del muro, e poi appunto di questo entusiasmo che sembra oggi essersi spento. Che cosa è successo nel frattempo?
Beh, è successo che è entrato in crisi il modello europeo come tale, per cui anche dall'esterno si comincia a guardare con una certa perplessità l'Europa. Quello che sembrava un modello vincente, inattaccabile, un punto di riferimento per tutti, si è visto che alla luce della crisi finanziaria ha cominciato a perdere colpi. Dobbiamo però fermarci un attimo, perché già quando si parlava di rafforzare l'integrazione politica, si è lanciato il progetto di Costituzione europea, si è visto che nell'opinione pubblica europea c'erano forti mal di pancia in generale nei confronti dell'Europa e in particolare nei confronti dell'allargamento. Uno fra tutti la questione Turchia, per esempio, che ha giocato un ruolo fondamentale nel referendum in Olanda e in Francia, ancora prima dell'avvento della crisi finanziaria. Forse c'è da partire da lì per capire che manca una cinghia di trasmissione fra Bruxelles e la maggior parte dell'opinione pubblica europea. Quando si parla di deficit democratico, questo esiste di fatto, ci sono problemi di comunicazione, ci sono problemi di trasmissione, ci sono problemi di inclusione nel processo di integrazione europea, e questi stanno venendo alla luce, sono i nodi che vengono al pettine oggi.
Si può anche dire che anche questo sembra un po' luogo comune, ma che forse manca anche una classe politica a livello europeo e anche a livello di singoli stati che ha con questa capacità di visione che ebbero appunto tanti politici europei nei decenni precedenti?
Beh, l'Europa sconta un problema di fondo, che è un problema oggi, a tutt'oggi, insormontabile, e cioè che non esiste un'opinione pubblica europea, esistono 27 opinioni pubbliche separate. Voglio solo fare un esempio. In questi due anni di crisi pesantissima finanziaria in Italia, per come l'ha vissuto il nostro paese, nei vari talk show, nei vari dibattiti che mi è capitato di vedere alla televisione quando sono in Italia, non uno che abbia ospitato qualche rappresentante politico degli altri paesi. Tutti abitati su noi stessi, come se la crisi fosse una questione prettamente, quasi esclusivamente italiana, e non fosse una crisi che toccasse l'Europa nel suo insieme, che necessitava quindi di coinvolgere anche persone che rappresentavano sensibilità e attenzioni diverse rispetto alla nostra.
Ma questa è una cosa che così tipica italiana o si riscontra anche negli altri paesi?
È una cosa che forse è più accentuata in Italia, ma che è presente anche negli altri paesi.
Quindi c'è anche un ritardo, diciamo così, proprio degli organi di informazione però su questo?
Certo, certo. C'è un ritardo culturale, ma anche dei media, senz'altro.
In questo le istituzioni europee hanno delle responsabilità, cioè nel non riuscire a promuoversi, sicuramente sappiamo che le istituzioni europee poi hanno dei poteri che vengono circoscritti ovviamente rispetto ai governi nazionali, però è anche vero che hanno comunque un potere, e poi l'Unione Europea pesa poi nella vita, sui governi, su noi cittadini, sulle legislazioni nazionali. Quindi perché poi alla fine non riesce a farsi sentire l'Europa?
Ma che ci sia un problema di comunicazione e di visibilità è indubbio, come ho già detto in precedenza. se si pensa però che il 70% della, o più oltre del 70% della nostra legislazione italiana è il recepimento di direttive comunitarie o l'applicazione di regolamenti dell'Unione, questo ci dà l'idea del ruolo e della intrusione dell'Unione Europea nella vita nostra di ogni giorno. Allora, c'è una cattiva abitudine che si è stabilita sia in Italia ma anche in altri paesi, o addirittura è portata all'estremo in paesi come la Gran Bretagna, dove tutto ciò che è positivo passa come se fossero acquisizioni, conquiste dei governi nazionali, tutto ciò che è negativo viene scaricato su Bruxelles. Ecco, lì sta anche alla stampa nazionale di tutti i 27 paesi e quindi alla capacità e la professionalità, l'etica di ciascun giornalista di mettere in evidenza, ciascun operatore di media di mettere in evidenza quelle che sono le competenze, le qualità e le conquiste degli uni rispetto a quelle che sono quelle degli altri, o quelle che sono state ottenute per concorso, per sovrapposizione, per aggiunzione, ecco. Purtroppo questo non avviene, questo manca.
Certo, e nonostante tutto questo comunque poi il processo di allargamento comunque prosegue, anche se, come dicevo prima, magari c'è meno, non c'è più nemmeno quel vero o falso che fosse entusiasmo che poteva esserci 10 anni fa, adesso ha l'apparenza più di un processo tecnico o tecnocratico, diciamo, però esiste, c'è pure un commissario europeo preposto all'allargamento. Possiamo vedere comunque, siccome fino adesso abbiamo fatto un elenco così di aspetti negativi, insomma, possiamo anche ci sono comunque, permangono comunque anche delle speranze, comunque degli aspetti positivi, o questa crisi che l'Europa sta vivendo, che non è solo economica, è veramente una crisi cruciale, insomma?
Esiste una crisi istituzionale europea e a questo bisognerà far fronte, però ricordiamoci che adesso la crisi principale è la crisi dell'euro. Una volta superata la crisi dell'euro, a mio avviso riprenderà il processo di allargamento. Non so se questo riprenderà in maniera convinta come lo è stato fino al 2004 o al 2007, questo non lo so, si vede che già insomma, oggi vediamo che di fatto il processo di allargamento si è arenato, si trova ad un punto morto. Guardiamoci un po' attorno, vediamo da Reykjavik a Ankara, la situazione non è positiva. Insomma, in Islanda stanno pensando addirittura, almeno secondo gli ultimi sondaggi, la maggior parte della popolazione islandese sarebbe favorevole ad interrompere i negoziati di adesione, nonostante abbiano già aperto 27 capitoli negoziali su 35. In Turchia solo un terzo è favorevole a continuare il processo di integrazione, di adesione all'Unione Europea, e di capitoli negoziali ne sono stati aperti un 13, mi sembra, a tutt'oggi. La Serbia insiste per poter ottenere l'apertura dei negoziati, ma siamo ancora fermi allo status di paese candidato. La Macedonia del 2005 che si batte per ottenere l'apertura dei negoziati, ma siamo ancora fermi lì all'ottenimento dello status di paese candidato. L'Albania continua a fare domanda per poter ottenere lo status di paese candidato, ma è ancora ferma, non ha ottenuto niente. Insomma, vediamo adesso. Sono più ombre che luci nell'attuale certo. processo di allargamento, questo è un dato di fatto. I problemi esistono sia da una parte che dall'altra, perché i problemi esistono a Bruxelles, nel senso che a Bruxelles si rendono conto che la maggior parte dell'opinione pubblica resiste ad un'ipotesi di ulteriore allargamento dell'Unione Europea, e dall'altra parte crescono le frustrazioni nei confronti dell'Unione Europea, perché l'Unione Europea non è in grado di dar seguito alle proprie promesse.
Certo, stavo pensando, adesso riflettevo su quello che dicevi, appunto, che comunque la soluzione della crisi dell'euro è a questo punto fondamentale. Insomma, che poi non è semplicemente la difesa della moneta, ma tutto quello che ruota intorno poi alla moneta unica, e questo tu lo vedi come uno snodo fondamentale, mi pare di capire. Superato quello, si potrebbe, pur con tutte queste cose, ripartire, insomma, col processo di allargamento.
È chiaro che fra i 27 paesi dell'Unione Europea il nocciolo duro è costituito dai 17 paesi che compongono l'euro. Ecco, una volta superato, una volta superati i problemi che esistono all'interno di questo nocciolo duro, e quindi una volta che questo nocciolo duro riuscirà a dar vita ad un nuovo, a rimettere in moto il processo di integrazione, proponendo un'integrazione ancora più stretta, a mio avviso il potere dell'attrazione è come un magnete. Da parte dell'Unione Europea sarà ancora più forte, ritornerà ad essere in ascesa.
Ti volevo fare un'ultima domanda, anche perché è un tema che poi ritroveremo adesso nelle successive interventi che avremo. Noi stiamo parlando di integrazione in un'Europa che è quella appunto a 27, tra poco a 28, comunque con questo tipo di assetto, con questo tipo anche di ordinamento interno stabilito dai trattati. Si parla però da un po' di anni anche della possibilità di immaginare una diversa forma dell'architettura europea. Chi ha parlato brutalmente di Europa due o più velocità, chi magari in maniera più così di cerchi concentrici, qualcun altro di geometria variabile. Secondo te pensare a una diversa architettura europea potrebbe favorire l'integrazione dei paesi che adesso sono alle porte, oppure, e quindi ma penso anche e soprattutto alla Turchia, oppure invece no, è importante mantenere questo tipo di e come dicevi tu, fare che l'Europa torni a essere un magnete di attrattivo?
Indipendentemente da chi ci siano i cerchi concentrici oppure una geometria variabile, che più o meno è la stessa cosa, il potere d'adattazione dell'Unione Europea rimane. Mm-hmm. Rimane perché c'è un mercato unico, e quello è un dato di fatto. Il mercato unico comunque funziona come un buco nero, nel senso che attrae tutte le economie periferiche, e non si può fare a meno di questo. Quindi questo c'è, è un punto di riferimento chiaro. Poi se esiste un'Europa rafforzata, un'Europa politica forte, in grado di rappresentare un progetto politico convincente, è logico che il potere di attrazione aumenta sempre di più. Però volevo farti un esempio molto importante che è avvenuto agli inizi di questa settimana. Questa settimana il Consiglio ha dato via libera alla cooperazione rafforzata per quanto riguarda la tassa sulle transazioni finanziarie. Ecco, questo è già un esempio di un'Europa a diverse velocità, perché cioè 11 paesi si sono messi d'accordo per applicare questa tassa, e questo fanno da battistrada a tutti gli altri paesi che potranno venire dopo. Però già adesso in questo senso si vede che esistono diversi strati di integrazione europea, quindi diverse velocità.
Certo, insomma non bisogna poi alla fine essere dogmatici, insomma bisogna anche essere realisti e concreti, insomma pragmatici, insomma nel senso migliore della...
Gli strumenti che abbiamo oggi nell'Unione Europea consentono un certo margine di flessibilità, dobbiamo sfruttarli fino in fondo. Io sono convinto che senza un'Europa a diverse velocità non posso continuare il processo di integrazione europeo.
Certo, grazie Paolo Bergamaschi, allora grazie per questo quadro che ci hai dato, visto da Bruxelles, diciamo qui potremmo dire così. A presto e buon lavoro.
Grazie a te, grazie ai radioascoltatori.
Era Paolo Bergamaschi, consigliere presso la Commissione Esteri del Parlamento europeo. Dunque il problema dell'integrazione, del processo di allargamento, visto in qualche modo dal centro, dalla capitale dell'Europa, da Bruxelles. Un po' ci ha fatto Paolo Bergamaschi un po' una scheda sullo stato in cui si trovano i vari paesi che a diverso titolo hanno in corso il processo di integrazione nell'Unione Europea. Ricordiamo che al momento, per quanto parliamo naturalmente dell'Europa sudorientale, poi c'è anche Islanda, ma non ci riguarda in questo ciclo di trasmissioni. Al momento sono 4 i paesi che sono ufficialmente candidati all'adesione: sono la Turchia, che è candidata dall'87, la Macedonia, che è candidata dal 2004, ma che ha in corso appunto questo contenzioso con la Grecia che blocca l'avvio dei negoziati per la questione del nome dell'ex Repubblica Jugoslava, c'è il Montenegro, candidato dal 2010, e la Serbia, che ha avuto la candidatura ufficiale l'anno scorso. La Croazia, che aveva ottenuto la candidatura nel 2003, chiuso i negoziati, firmato il trattato di adesione, c'è stato anche un referendum un anno fa che ha dato il via libera all'adesione all'Unione Europea, e la Croazia entrerà ufficialmente il prossimo 1 luglio, quando sarà completato la ratifica da parte degli altri stati membri. Adesso ne mancano 6, tra cui c'è la Slovenia, lì c'è un contenzioso in corso, e naturalmente ne parleremo nella prossima puntata di questo ciclo speciale, che sarà proprio dedicato alla Croazia. Per quanto riguarda gli altri stati dell'Europa sudorientale. L'Albania ha presentato la propria candidatura, ma la Commissione europea non ha ancora espresso la propria opinione. La Bosnia-Herzegovina ha firmato l'accordo di stabilizzazione e associazione, che costituisce un po' il primo passo formale nel processo di integrazione e per poi candidarsi all'adesione. E poi il Kosovo, che potrebbe firmare l'accordo di stabilizzazione e associazione entro quest'anno. Vedremo se i colloqui tecnici in corso tra Pristina e Belgrado porteranno dei buoni frutti non solo per Belgrado ma anche per Pristina. E allora abbiamo parlato del processo di integrazione, dell'allargamento dall'Unione Europea, da Bruxelles. Adesso vediamolo dall'altra parte della barricata. L'abbiamo fatto ieri con Christophe Soglioz, che è il segretario generale del Center for European Integration Strategies, il CEIS, che ha sede a Ginevra, ma che è un ricercatore, un esperto che dai primi anni 90 ha coordinato molte iniziative sull'area ex jugoslava. Allora, partiamo dal quadro generale della situazione, una situazione che è di crisi molto, molto grave anche per l'Unione Europea, una crisi che non è solamente economica ma è anche una crisi politica e probabilmente anche istituzionale per l'Unione Europea. Dunque, in questa situazione parlare di integrazione dei Balcani occidentali, quindi di un ulteriore allargamento, sembra quasi, come dire, un po' fantascientifico, insomma. Però invece magari è proprio in una situazione come questa, insomma, che bisogna rilanciare questo discorso.
Sì, penso proprio di sì. Hai proprio ragione in porre proprio la domanda in questo modo, perché credo che questo distingue la situazione dell'allargamento oggi e la differenza dell'allargamento che si è conosciuto e che è stato importantissimo per l'Unione Europea all'inizio degli anni 2000, anni in cui l'integrazione era pensata nell'ambito del crollo del muro di Berlino e della fine della guerra fredda. Riunire l'Europa allora era non solo uno slogan, c'era una volontà politica, c'era uno slancio, una passione condivisa anche dalla popolazione, magari con certe differenze ad est ed ovest, ma c'era un'adesione. C'erano anche dei politici, pensiamo a Delors, Václav Havel, capaci di concretizzare quello che fu una visione per l'Unione. Oggi sia nell'Unione che nei Balcani non vedo delle personalità politiche che abbiano queste qualità. Peggio, l'integrazione ha perso la sua anima, le sue ambizioni e la sua audacia, è diventato un processo tecnocratico e, come accennato, l'Unione ha altre priorità economiche, politiche e anche geostrategiche che sono lontani dai Balcani. Per questo purtroppo i Balcani tendono sempre di più a diventare la banlieue, la periferia, il mezzogiorno dell'Unione, così per dire. Nei Balcani purtroppo non vengano prese delle iniziative per cambiare questa dinamica, per rendersi conto che l'integrazione viene imposta in un altro contesto geopolitico che richiede dai paesi balcani di andare molto più avanti nei loro sforzi per corrispondere alle attese dell'Unione Europea. La classe politica fallisce ed il popolo non è stupido. Come immaginare sostenere un processo tecnocratico che si perde, che per certi paesi, pensiamo alla Bosnia, pensiamo al Kosovo, pensiamo all'Albania, 10 anni, 15 anni, 20 anni magari dovranno aspettare prima di sognare, di aspettarsi di realizzare questo sogno. Dunque credo che questa nuova situazione non venga presa sul serio nei Balcani e nell'Unione Europea, insomma, per loro, per finire, va bene che sia così, perché hanno a badare ad altre situazioni di crisi, come accennato, crisi economica, crisi istituzionale all'interno dell'Unione Europea, e dunque lasciamo la periferia nella sua situazione che è sotto controllo, come dire. Ecco.
Certo, in questa situazione che ruolo può avere la cooperazione regionale?
La cooperazione regionale è una condizionalità, una nuova condizionalità che viene imposta ai paesi dei Balcani per la loro adesione all'Unione Europea. È un processo molto importante che, nel quale si aspettava che il patto di stabilità creato nel 1999 potessero dare uno slancio, migliorare le relazioni tra i vari paesi, cioè tra le varie repubbliche ex Jugoslavia. Purtroppo la situazione di oggi ci dimostra che le speranze che avevamo in quegli anni non si sono materializzate. Guardiamo semplicemente la realtà in faccia: la Slovenia potrebbe bloccare l'ingresso della Croazia nell'Unione prevista quest'estate. La Grecia da anni blocca il processo di integrazione della Macedonia. Il Consiglio europeo, per quello che riguarda la Serbia, ha appena deciso di non dare una data per l'apertura dei negoziati di adesione, ma di contromisura di lanciare un programma dettagliato che potrebbe magari contribuire ad avviare i negoziati metà di quest'anno, se i rapporti tra Serbia e Kosovo avranno, cioè si migliorano. Dunque vediamo qui che il lavoro del patto di stabilità creato più di 10 anni fa, che adesso viene seguito dal Consiglio di Cooperazione Regionale, non porta i suoi frutti. Perché? Perché questo Consiglio di Cooperazione Regionale, che adesso dunque ha come sede Sarajevo dalla sua creazione dal 2008, si occupa soprattutto di aspetti tecnici della cooperazione e lascia da parte la dimensione politica, e ovviamente dopo queste guerre nell'ex Jugoslavia tutto ha ad una dimensione politica. È da sperare che il nuovo capo del Consiglio di Cooperazione Regionale, Goran Svilanovic, che è un serbo nato in Kosovo, potrà iniziare una nuova politica molto più ambiziosa del Consiglio di Cooperazione Regionale. La cooperazione regionale non si limita alla politica né all'economia, include anche la riconciliazione, e qui un po' Tadic ha fatto qualcosa, ma non vedo delle personalità che sono capaci, come le Mitterrand per esempio o Adenauer, di riconciliare i popoli. E questo è una mancanza. C'è un altro aspetto, per concludere su questo argomento della cooperazione regionale, una dimensione politica che viene spesso dimenticata. Se si pensi all'allargamento negli anni 2000 per l'Europa centrale, c'era il gruppo di Visegrad che dava un certo potere ai vari paesi dell'Europa centrale per controbilanciare, insomma, il potere di Bruxelles nei negoziati, e niente di questo nei Balcani. Questo spiega proprio la debolezza non solo dei vari paesi, ma soprattutto della cooperazione regionale, anche se dopo se ne parla, sono delle parole in aria spesso, purtroppo.
Certo, anche perché poi esistono dei problemi proprio specifici di questi paesi, l'adeguamento agli standard europei, si dice, standard, quindi una questione di stato di diritto, ma anche una questione di corruzione molto diffusa e di criminalità organizzata.
Sì, allora qui è di nuovo interessante fare il discorso di paragonare con l'allargamento col Big Bang del 2005 e del 2007. Perché? Perché per la Bulgaria e per la Romania, come si sa, c'è stata aggiunta una condizionalità che concerne proprio questi problemi e stato stabilito per questi paesi che sono diventati membri, dunque Bulgaria e Romania, un meccanismo di cooperazione e verifica che valuta regolarmente due volte all'anno i progressi difficoltosi in materia di riforme giudiziarie, lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Questo meccanismo del quale parliamo potrebbe ben essere applicato alla Croazia prossimamente. Oggi come oggi non si ha certezza su questo, si pensa che quando verrà pubblicato in marzo il rapporto conclusivo di monitoring della Croazia, la decisione sarà presa se, come la Bulgaria e la Romania, Croazia dovrebbe conoscere questo meccanismo. Questa condizionalità lì è una notizia un po' più positiva, ero molto negativo per quello che concerne la cooperazione regionale, ma questa condizionalità che è molto forte nell'Unione Europea, soprattutto in Germania, si insiste molto, ma non solo in Germania, viene presa sul serio questa condizionalità Belgrado e Zagrebbia. Ne abbiamo la prova nell'arresto del Tikun Miroslav Miskovic a Belgrado, era in dicembre dell'anno scorso, e ben nota anche la condanna dell'ex premier croato Sanader per corruzione. Dunque in Serbia e Croazia il bilancio è abbastanza positivo, c'è una presa, non solo una presa di coscienza, ma ci sono degli atti, insomma. Queste domande legittime vengono prese sul serio, ne siamo ben lontani in altri paesi, penso soprattutto qui al Kosovo e alla Bosnia. Sono convinto che non solo a Bruxelles, ma anche nei Balcani, i cittadini aspettano proprio in questo settore progressi e cambiamenti per dare un segnale forte e anche per ristabilire la fede e la speranza dei cittadini nel loro Stato, nella capacità anche di essere uno Stato democratico. Dunque credo che questa cosa non è solo una condizionalità così, che un desiderio dell'Unione Europea, bisogna corrisponderci per diventare membro del club, credo che sia una cosa molto molto seria e soprattutto che il lavoro di pulizia, per usare una metafora, che è stato incominciato a Zagabria e da Belgrado, si deve continuare e che abbia un ruolo molto importante a livello dell'identità di uno Stato democratico che sia riconosciuto da parte dei suoi cittadini. Dunque la credibilità dello Stato agli occhi, insomma, dei cittadini è una cosa molto importante. Dunque quello che è in gioco non è solo un criterio di adesione all'Unione Europea, e che bisogna avere una valutazione positiva anche rispetto ai cittadini del proprio paese, questa è una cosa molto importante.
Certo, un'ultima domanda, ovviamente si discute adesso sul futuro del Regno Unito, insomma, dopo le dichiarazioni di Cameron, quale sarà poi il legame che resterà, se resterà, tra Regno Unito e Unione Europea, e dall'altra parte ovviamente è aperto tutto il capitolo Turchia, tutte quelle questioni che apre, e da un po' di anni si parla della possibilità di pensare a una diversa architettura dell'Unione Europea, c'è chi ha parlato di Europa a due velocità, chi dice di architettura variabile, chi parla di cerchi concentrici. Una diversa architettura europea potrebbe aiutare anche, facilitare in qualche modo, cioè immaginare una strada diversa per l'integrazione dei Balcani occidentali, anziché pensare com'è adesso, quei criteri che vanno osservati, si entra o non si entra, e quindi con tutte le resistenze che poi si possono sollevare, tutti i problemi?
Ottima domanda. E qui siamo proprio, tocchiamo al cuore, no, dell'Unione Europea. Ovviamente un'Unione Europea alla quale i Balcani devono partecipare, non solo per ragioni culturali, ma anche per motivi politici non vorrei entrare nei dettagli, però ovviamente questa situazione dove ci sono anche non solo appunto nei Balcani ma anche in Europa delle tendenze secessioniste ci dà da riflettere, hai ragione, giusto. Credo che oggi comunque è importante di capire, di vedere che non bisogna spezzare l'Unione Europea, non bisogna indebolire l'Unione Europea, sarebbe tutto sbagliato, non bisogna immaginare un'Unione Europea come diciamo l'inferno, il paradiso di Dante, immaginare i vari circoli, no? C'è l'Unione Europea e deve essere più forte, deve diventare più forte, deve sviluppare un nuovo demos europeo, deve sviluppare una nuova solidarietà europea che permette che dà mezzi con dei strumenti adeguati per aiutare anche i paesi, non solo la Grecia e il Portogallo oggi, ma domani la Bosnia e il Kosovo, per dunque dei mezzi specifici esistono, c'è l'European Stability Mechanism che è stato creato per questo e si potrebbe bene immaginare estendere questo meccanismo ai Balcani. Dunque credo che bisogna immaginare, e esistono già dei modelli, dei meccanismi all'interno dell'Unione Europea, anche a livello dei vari programmi della cooperazione regionale, per aiutare i paesi che hanno dei problemi a livello economico, ma anche di come dire, solidarietà, per dunque strumenti che concernono la lotta contro le inequalità sociali. C'è un'unione, bisogna andare nella direzione di un rafforzamento dell'Unione Europea e di uno sviluppo dei strumenti per aiutare i diversi paesi che conoscono temporaneamente delle crisi rimanere e dare il loro contributo in quanto membro dell'Unione Europea. Dunque non ci vuole più, non ci vuole meno Unione Europea, o non ci vuole un modello spezzato, diciamo, dell'Unione Europea. Già oggi, se guardiamo la realtà in faccia, già oggi l'Unione Europea non parla ad una voce, esiste già un'Unione Europea a vari livelli, a due o tre livelli, e qui non andiamo da nessuna parte, non è questo che permetterà all'Unione Europea di affrontare la competizione col BRICS, cioè col Brasile, la Russia, l'Africa del Sud, oppure con la Cina e con l'India. Dunque qui ci vuole un'Unione Europea molto più potente, molto più sviluppata, più sicura di sé, molto più forte, che involge in un altro modo i cittadini, che sviluppa una nuova solidarietà, una nuova identità, ma anche una nuova solidarietà europea. Credo che il challenge qui è importantissimo, e penso che qui ci vuole l'assistenza, il lavoro, l'impegno di tutti, anche dei futuri membri dell'Unione Europea, e qui i Balcani hanno un ruolo da giocare a livello geopolitico, e qui penso anche alla Turchia, che per me fa parte dei Balcani nel senso largo, la Grecia fa parte dei Balcani, no? Quindi questo è l'Europa, e l'Europa ha un futuro, ma l'Europa deve lottare, ritrovarsi, rinnovarsi, ecco. E credo che ovviamente i paesi forti, pensiamo alla Germania, pensiamo alla Francia, hanno qualcosa da dire, avranno un ruolo determinante, ma sarà importante anche includere in modo significativo, spesso si è sbagliato, si dimentica il ruolo importante dei paesi del nord, no? della Svezia e della Finlandia, la loro vicinanza con la Russia ha un ruolo geostrategico, politico, economico molto importante. Se si pensa, noi abbiamo fatto il discorso sull'energia che concerne i Balcani, i rapporti tra la Russia e l'Unione Europea, non si può immaginare i Balcani al di fuori dell'Unione Europea. Dunque i Balcani fanno parte del disegno di una nuova Unione Europea più forte, più sicura di sé.
E grazie allora a Christophe Sollioz, segretario generale del CEIS, il Center for European Integration Strategies, che ha parlato anche della Turchia. E allora, dopo aver parlato appunto soprattutto dei Balcani occidentali, del loro processo di integrazione nell'Unione Europea, non possiamo non parlare di Turchia. E noi l'abbiamo fatto con Natali Tocci, che è il vice direttore dell'OIAI, l'Istituto per gli Affari Internazionali. Dottoressa Tocci, cominciamo un po' dal quadro generale, insomma, a che punto sono i negoziati tra la Turchia e l'Unione Europea per l'adesione?
I negoziati sono allo stallo, sono oramai allo stallo da più di 2 anni, è da 2 anni che non si apre più un capitolo negoziale tra la Turchia e l'Unione Europea. Questi sono negoziati che sono partiti nel 2005, se si fa un paragone con i paesi del centro e dell'est Europa, sono negoziati che sono durati, diciamo, una media dai 7 ai massimo 10 anni. Nel caso della Turchia, appunto, non solo siamo già a 8 anni dall'inizio dell'apertura dei negoziati, ma di fatto sono solamente pochi, meno di un terzo i capitoli che sono stati aperti e che possono essere aperti. Il problema è che su quasi tutti gli altri capitoli negoziali, diciamo con un totale di 35, c'è il veto o della Repubblica di Cipro, oppure della Francia, oppure del Consiglio dell'Unione Europea stesso, per problemi sempre legati alla questione cipriota ed in particolar modo al rifiuto di Ankara di aprire i propri porti e aeroporti a navi e aeroplani provenienti da Cipro Sud.
Quindi la questione cipriota resta il nodo cruciale. Quali sono gli altri problemi, gli altri nodi, insomma, che non si riesce a sbrogliare?
Ma se vogliamo, appunto, la questione cipriota è il nodo principale, perché è il nodo, se vogliamo, legale, formale, che non si riesce a sciogliere. Ma la verità è che dietro a questo nodo legale e formale ci sono delle fortissime resistenze politiche e in particolar modo resistenze francesi e in parte forse minore tedesche all'idea stessa dell'entrata della Turchia in Europa, per motivi che hanno essenzialmente a che fare con quella che si ha, diciamo, con l'idea che si ha dell'identità europea. E quindi, diciamo, di un'Europa con determinate caratteristiche, se vogliamo, culturali e religiose, che chiaramente non prevedono l'entrata di un paese grande musulmano ai confini del continente europeo come la Turchia.
Insomma, una specie di sindrome dell'assedio di Vienna, potremmo definirla così quasi.
Esattamente, esattamente. Questo è sicuramente, diciamo, questi sono sicuramente i motivi portanti del no tedesco, austriaco. I motivi del no francese sono simili, ma anche legati all'idea che si ha del progetto europeo, e quindi si hanno anche considerazioni, se vogliamo, quasi più politiche e istituzionali, e quindi che tipo di, in che modo cambierebbe la Turchia gli equilibri interni all'Unione Europea, gli equilibri istituzionali e politici. Quindi sono considerazioni più di questo tipo: quali sono i confini dell'Europa, quali confini vogliamo per l'Europa, riusciamo a immaginarci un'Europa i cui confini sono con la Siria, con l'Iraq e con l'Iran. Quindi, diciamo, le considerazioni francesi sono collegate ma un po' diverse.
Non sono peregrine, però, insomma, perché investono proprio anche l'essenza stessa del progetto di integrazione europea, dunque, che è una sorta di continente che le cui stesse definizioni sono sempre state discusse nel corso della storia.
Assolutamente, ma infatti il dibattito sulla Turchia è così importante, così interessante, perché è un dibattito sull'Europa stessa.
Certo. Ma alla Turchia continua a interessare l'adesione all'Unione Europea?
Purtroppo sempre meno e in particolar modo a questo governo turco che ha un larghissimo consenso interno, che ha visto nei suoi tre mandati un'economia sempre più forte, sempre più solida e che oramai vede nel rifiuto europeo una sorta di smacco che si sente di non si sente più in dovere in qualche modo di dover pregare all'Europa di dover entrare. Si sente forte, vede un'Europa in crisi e dice: vabbè, se loro non ci vogliono, siamo noi che non vogliamo loro a questo punto.
Ma contando anche sul fatto che la Turchia in questi anni ha sviluppato una certa politica estera e punta a diventare, lo è, ma insomma punta a essere sempre di più un attore di primaria importanza, considerando anche la sua posizione, nelle relazioni che ha, non è un errore anche da parte loro, insomma, a questo punto chiudere non insistere sul processo di integrazione in Europa?
È un errore sicuramente da entrambe le parti. Per la Turchia credo che sia un errore non tanto da un punto di vista, diciamo, strategico e di politica estera, ma soprattutto da un punto di vista interno. È vero che la Turchia è un paese che si è trasformato moltissimo negli ultimi 10 anni, è sicuramente un paese più aperto politicamente rispetto alla Turchia degli anni 90. È anche vero che negli ultimi anni, soprattutto dal 2007 in poi, è come se ci fossero stati dei passi indietro molto importanti, e questo non è un caso, appunto, come dicevo prima, siamo al terzo mandato del governo dell'HPP. L'opposizione è molto debole e nell'HPP e soprattutto nella persona del primo ministro Tayyip Erdogan ci sono tendenze sempre più autoritarie, e quindi avere in qualche modo un'Europa che fa da controllore, che fa da ancora politica al processo di trasformazione interna è di fondamentale importanza. Questa è una questione che soprattutto i liberali turchi capiscono bene e ne capiscono sempre di più l'importanza proprio in questi anni, perché si sta vedendo appunto questo trend che soprattutto prende forma di dei passi indietro importanti in quello che riguarda la libertà di espressione, nella riforma del settore giudiziario, quindi in alcune aree ci sono stati questi importanti passi indietro, e i liberali in Turchia si rendono sempre più conto che effettivamente l'ancora europea continua a essere fondamentale.
E qua poi si potrebbe aprire tutto un discorso su queste tendenze autoritarie che hanno più a che fare proprio con la storia della Turchia piuttosto che con la connotazione islamica dell'HP.
Assolutamente, non credo che abbia nulla a che fare in realtà con l'islamismo. Come appunto diceva giustamente, ha a che fare con una cultura politica in Turchia che è sempre stata piuttosto autoritaria. Se a questo si aggiunge il fatto che sia un partito al governo che oramai è al governo dal 2002, un partito molto centralizzato nella persona di Erdogan, che ha consensi sempre più larghi nella popolazione, che in qualche modo si sente una sorta di dio che può fare quello che gli pare, è riuscito tra l'altro a vincere, se vogliamo, la battaglia interna contro i militari, sta vincendo la battaglia, appunto facevo cenno prima alla mancata riforma, forse l'eccessiva riforma del settore giudiziario, ma in senso antidemocratico, quindi si sta appropriando anche del settore giudiziario, e quelli che sono i checks and balances in Turchia stanno venendo sempre meno.
Certo, e questa situazione quanto pesa poi sul complesso poi delle relazioni tra la Turchia e l'Europa e le istituzioni europee, non necessariamente solo quelle dell'Unione Europea, perché poi non dimentichiamo che la Turchia fa parte praticamente di tutte le istituzioni sovranazionali europee tranne l'Unione Europea. E questa situazione dei negoziati, questo stallo e questa anche così regressione pesa sull'insieme dei rapporti con l'Europa o no?
Pesa moltissimo, non tanto per i turcoscettici in Europa, nel senso che, come dicevo prima, i turcoscettici in Europa sono turcoscettici per motivi, se vogliamo, essenziali, no, che hanno a che fare con l'identità stessa della Turchia e dell'Europa, pesano molto sui pro-europei, in Europa, perché sono proprio loro che, sì, sono pro-turchi, ma sono pro una Turchia democratica, aperta, e che continua nel processo di riforma verso la democratizzazione. Sono chiaramente meno pro-turchi, o meglio, hanno meno argomenti da spendere a favore di una Turchia che invece, anziché andare in avanti, va indietro.
Certo, fare previsioni è sempre difficile, però la domanda è inevitabile: come andrà a finire?
Ma appunto è particolarmente difficile rispondere oggi, non tanto per tutto quello che ci siamo detti fino ad ora, ma perché non sappiamo quello che ne sarà dell'Europa stessa.
Infatti, cioè...
detto questo, proprio per questo, in realtà, paradossalmente, nonostante tutto questo pessimismo che chiaramente traspare dalle mie parole, in un futuro si potrebbe immaginare un processo forse più facile della Turchia in Europa, e mi spiego. Se questa Europa uscirà dalla crisi e lo farà attraverso un'unione federale che però non comprenderà tutti gli attuali e futuri stati membri dell'Unione Europea, si potrebbe immaginare una Turchia che fa parte di una periferia, se vogliamo, dell'Europa, in cui fanno parte anche paesi importanti, quali ad esempio chiaramente il Regno Unito, e che quindi la Turchia non vedrebbe come necessariamente una sorta di adesione di seconda categoria, proprio perché paesi importanti come il Regno Unito ne farebbero parte. Allora, in questo tipo di Europa, quindi un'Europa che procede a velocità multiple, potrebbe essere paradossalmente più facile un domani integrare la Turchia in Europa. Se la domanda è c'è un futuro per la Turchia in Europa, la mia risposta è chiaramente sì. Quali saranno le modalità? Chiaramente dipenderà in gran parte dal modo in cui chiaramente si sviluppa la relazione bilaterale, ma soprattutto dal modo in cui si evolverà l'Unione Europea stessa.
Insomma, più che un'Europa a due velocità, potremmo pensare, come ha detto qualcuno anni fa, a un'Europa a centri concentrici, insomma.
Esattamente. Sono vari i modelli: un'Europa a cerchi concentrici, un'Europa appunto a geometria variabile, un'Europa in qualche modo a Margherita. Una delle idee che si è discussa ultimamente nel Parlamento europeo è l'idea dell'associate membership, quindi dell'adesione associata, o di una membership virtuale, ossia una membership in cui il paese fa parte di alcune delle comunità e quindi aderisce alla key di alcune delle politiche europee, ma non di tutto. Questa era un'idea in realtà vecchia, all'inizio se ne parlava quando si parlava di Balcani alla fine degli anni 90, poi se ne è parlato brevemente quando nelle prime discussioni sulla politica di vicinato, adesso se ne sta riparlando per cercare una via di uscita per il Regno Unito, per cercare, diciamo, di parcheggiare il Regno Unito e mantenere un legame organico tra Londra e Bruxelles. Quindi queste potrebbero essere soluzioni che un domani potrebbero anche coinvolgere la Turchia.
Ringraziamo Natali Toci, vice direttore dell'OIAI, l'Istituto Affari Internazionali, siamo così arrivati al termine della prima puntata di questo ciclo di speciali di Passaggio a Sud-Est dal titolo Racconta l'Europa all'Europa. Abbiamo un po' squadernato, messo sul tavolo i temi che poi toccheremo in maniera più approfondita, monografica anche, nelle successive puntate, in questo ciclo che andrà avanti fino ai primi di aprile, un ciclo di speciali che, lo ricordiamo, fa parte di un progetto europeo che ha appunto questo titolo, Racconta l'Europa all'Europa, promosso da Osservatorio Balcani e Caucaso insieme a 11 partner, tra cui c'è anche Radio Radicale, che coinvolge 4 paesi europei. È un progetto cofinanziato dall'Unione Europea per raccontare appunto all'Unione Europea che già c'è, l'Europa, i paesi europei che sono alle porte, che hanno avviato e sono a vari livelli nel processo di integrazione europea. Potrete ritrovare ascoltare e riascoltare questa puntata su radioradicale.it è stata aperta una pagina apposita dedicata, appunto una sezione dedicata a questo ciclo di speciali, tutte naturalmente le informazioni, tutte le tante attività, ne abbiamo parlato all'inizio di trasmissione del progetto, li trovate invece sul sito dell'Osservatorio Balcani e Caucaso, www.balcanicaucaso.org. La prossima settimana, prima puntata monografica dedicata appunto agli 8 paesi che sono candidati o in attesa di ottenere la candidatura all'adesione all'Unione Europea, e partiremo dalla Croazia, che si appresta proprio a entrare il prossimo 1° luglio, anche se ci sono ancora alcuni paesi e alcuni problemi. Grazie a Piero Scaldaferri e a Stefano Chiarelli per l'assistenza tecnica di là dal vetro, grazie naturalmente a voi per l'ascolto, ci sentiamo venerdì prossimo alle 13, un saluto da Roberto Spagnoli. Racconta l'Europa all'Europa, un progetto europeo promosso da Osservatorio Balcani e Caucaso per raccontare i Balcani occidentali e la Turchia e il loro percorso di integrazione europea. Racconta l'Europa all'Europa, un ciclo di puntate speciali di Passaggio a Sud-Est in onda Radio Radicale il venerdì dalle 13 alle 14 dal 25 gennaio. Racconta l'Europa all'Europa per parlare dell'Europa allargata, dell'Europa dei cittadini e dare un contributo al dibattito sul futuro del nostro continente. Racconta l'Europa all'Europa dal 25 gennaio ogni venerdì alle 13 su Radio Radicale e online su radioradicale.it.